Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Le Filippine hanno votato per eleggere il loro nuovo presidente e, come previsto dai sondaggi, la scelta è ricaduta su Ferdinand Marcos Jr., chiamato da tutti Bongbong o con l'acronimo BBM. E così il figlio omonimo del dittatore che ha segnato la storia recente del paese va al potere, dopo che il presidente Rodrigo Duterte ha permesso la sepoltura dei resti del padre nel cimitero degli eroi. Marcos e la moglie Imelda hanno rubato miliardi di dollari, senza mai ammetterlo né chiedere scusa, in anni segnati da torture e violenze, quando Marcos impose la legge marziale nel paese nel 1972, per 14 anni. E ora Bongbong ha conquistato più del doppio dei voti della sua rivale, Leni Robredo, la vicepresidente uscente, che non potrebbe essere più diversa da lui, con la sua insistenza sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione. Per capire meglio quello che è successo, ci colleghiamo ora con Loretta Dal Pozzo, giornalista e corrispondente freelance della Radio Televisione Svizzera. Buongiorno Loretta e grazie per essere qui con noi su SBS.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'invito.
Loretta, 6 anni fa Leni Robredo e Bongbong Marcos erano entrambi candidati per la carica di vicepresidente, che nelle Filippine è eletta indipendentemente dal presidente, e Robredo, seppur di misura, vinse. Oggi Marcos ha raccolto più del doppio dei voti di Robredo. Come è potuto accadere?
Ci sono diverse ragioni. Innanzitutto possiamo dire che negli ultimi 6 anni Rodrigo Duterte ha preparato il ritorno di Marcos, rendendo l'autoritarismo accettabile, ossia se è per il bene della gente e del paese posso fare qualsiasi cosa, posso andare anche contro la legge. E Duterte ha fatto questo, è andato contro la legge senza perdere il sostegno degli elettori, o almeno non completamente. Leni Robredo ha tentato la rimonta mobilitando migliaia di persone in tutte le città del paese, in un fenomeno che è stato definito storico, ma probabilmente ha avviato la campagna troppo tardi. Inoltre Robredo è reduce anche da anni di selvaggi attacchi su internet. Duterte stesso non l'ha mai sopportata, l'ha derisa pubblicamente e questo ha avuto un impatto sulla sua popolarità. E infine un elemento cruciale è che Marcos Jr. si è unito alla figlia di Rodrigo Duterte, Sara Duterte, che ha vinto la vicepresidenza in un'alleanza che in pratica ha unito più della metà del paese. Se la giovane Duterte si fosse candidata per la presidenza, come sembrava il caso l'anno scorso, sarebbe probabilmente stata una gara a tre: Robredo, Marcos, Duterte, ciascuno con un 20-25% dei consensi. Invece così Marcos Junior si è assicurato i voti della figlia del presidente uscente e quindi anche la vittoria.
E la vicepresidente eletta sarà con tutta probabilità Sara Duterte, un'altra figlia, diciamo così, d'arte. Qual è il ruolo delle dinastie nella politica delle Filippine?
È chiaro da questo risultato che nelle Filippine piacciono le dinastie, piacciono le personalità più delle idee, e per le grandi famiglie le idee non contano, conta come appari, ciò che regali alla gente. Le dinastie sono questo, e sempre più membri della famiglia vogliono farne parte perché, come nel caso di Duterte, lo vedono come un business, non tanto nel senso finanziario, ma perché la politica è ciò che sono, la politica è ciò che fanno. E le dinastie nelle Filippine non sono cosa nuova: da una parte ci sono le famiglie, appunto, dall'altra ci sono le celebrità che poi diventano senatori o governatori. E nel 1987, quando Marcos Senior venne deposto, si cercò in realtà di introdurre una legge nella Costituzione che proibiva le dinastie, ma non venne mai approvata dal Congresso. Marcos Junior non ha mai nascosto la volontà di proteggere la famiglia né la convinzione di essere predestinato alla presidenza. Sua madre, l'ex First Lady Imelda Marcos, glielo avrebbe ripetuto da quando era bambino, e la sua presidenza riscatta di fatto una dinastia che è sinonimo di corruzione e abusi.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Loretta Dal Pozzo, giornalista e corrispondente freelance della Radio Televisione Svizzera. Loretta, Robredo è riuscita a raccogliere folle immense nei suoi comizi, centinaia di migliaia di persone, mentre sembra che la forza di Marcos sia stata l'uso dei social media, è così?
La sua vittoria è davvero l'apice di una lunga campagna per far dimenticare gli abusi del padre, dipingere gli anni della dittatura come un'epoca d'oro, perché questo è davvero ciò che è successo. I Marcos hanno messo in moto una campagna basata sulla disinformazione attraverso YouTube, Facebook e TikTok. I video dei sostenitori di Marcos hanno milioni di seguaci e descrivono la dittatura appunto come l'età dell'oro. Hanno in pratica creato una realtà alternativa falsa ma facilmente accessibile a milioni di filippini che ogni giorno trascorrono fino a 10 ore sui social media. Il 65% inoltre degli elettori ha meno di 40 anni, quindi la maggior parte della gente non ha vissuto quell'epoca, non la ricorda. C'è una parte delle nuove generazioni che è poco istruita e crede quindi a tutto ciò che vede su internet. E non ci sono dubbi che la battaglia della rete l'abbia vinta Marcos Junior. Il campo del neoeletto presidente nega naturalmente di aver manipolato la rete o la storia, ma il revisionismo è avvenuto davvero davanti ai nostri occhi.
Quali sono ora le possibili conseguenze di quella che appare ormai scontata, l'elezione di Marcos alla presidenza? Le conseguenze nel paese e nei suoi rapporti con l'estero?
Marcos ha detto di voler portare avanti le politiche di Rodrigo Duterte, come la controversa guerra contro la droga, ed è anche una delle ragioni per cui ha ricevuto tanti voti. E poi dobbiamo aspettarci ancora più disinformazione. Basti pensare che se i Marcos negano di aver sottratto 10 miliardi di dollari dai fondi pubblici, perché dovrebbero impegnarsi a ritrovarli, come invece hanno fatto altre amministrazioni? O se i Marcos negano gli omicidi, gli stupri avvenuti durante la legge marziale negli anni 70, cosa ne sarà del memoriale che invece commemora le vittime? Marcos Junior non è suo padre, è vero, non si sa come governerà, ma il timore è che la politica e la democrazia nelle Filippine non saranno più le stesse, e l'impatto va ben oltre l'arcipelago. Si teme l'effetto domino, come è avvenuto nel 2016, dopo Duterte, lo ricorderete, ci fu la Brexit e poi la vittoria di Donald Trump. Del resto le Filippine sono un partner strategico, un alleato degli Stati Uniti e anche una delle poche democrazie nel sud-est asiatico, e quindi le conseguenze si sentiranno dentro e fuori il paese.
Davvero grazie a Loretta Dal Pozzo per essere stata qui con noi oggi su SBS. Buona giornata Loretta e alla prossima.
Buona giornata e grazie a voi.
E poi abbiamo anche raccolto una testimonianza diretta dal campo. Ci siamo collegati con Manila, con un religioso missionario che chiameremo qui con il nome di padre Roberto. Gli abbiamo chiesto come ha fatto, secondo lui, Bombon Marcos, figlio di un dittatore, accusato di evasione fiscale e beneficiario di un privilegio che deriva direttamente dal furto di risorse pubbliche, a raccogliere tanti consensi. Ascoltiamo.
Penso che da una parte c'è la nostalgia di quello che è successo negli anni 70 per certi nella società. Dall'altra parte penso che si deve dire che la famosa AIDS Revolution, secondo me, è stato un evento di Manila. La rivoluzione cosiddetta non è arrivata al tutto nelle province, e penso che se guardiamo a quelli che hanno votato, sia per probabilmente quello che vince l'elezione, per Marcos e Leni, se si guarda la geografia delle Filippine, questo sarà detto, che da questa parte Luzon vota più in Leni perché è vicino ad Edsa. Edsa è una strada, Epifanio de los Santos si chiama, e diventa Edsa. E lì vicino, al suo tempo, era tutto un campo aperto negli anni 80. Quando c'è stata la cosiddetta rivoluzione, allora il cardinale Sin, che dopo è morto, è andato a una radio che si chiama Radio Veritas della Chiesa Cattolica e ha chiamato tutti i cattolici ad andare in quel posto, in quell'angolo che dopo oggi c'è una chiesa dedicata alla Madonna della Pace, e lì hanno fermato i tanks di quel posto fino dove c'è il Camp Cram, che è il campo dei militari, non è così lontano. E fermando tutto quello, in 3 giorni è finito il governo Marcos e dopo è così, così è successo la cosiddetta rivoluzione. E per cui si diceva va bene, cambiamo, facciamo le cose nuove e dopo, non so, al di là sono 35-36 anni. Ecco, vedi che ad esempio in certi posti lo sviluppo non è arrivato.
Le Filippine sono uno dei paesi più cattolici al mondo e molti esponenti della Chiesa, in modo insolito, si sono esposti questa volta invitando apertamente a votare Robredo per scongiurare il ritorno di Marcos. Eppure questo invito, l'abbiamo visto, non è stato raccolto. Cos'è accaduto? Sentiamo ancora una volta Padre Roberto.
Membri della Chiesa cattolica, non tutti, non la Chiesa ufficiale come tale, però quello che è successo è vero, negli ultimi mesi vescovi, preti, suore e gli altri, diciamo noi che siamo parte del cosiddetto clergy, si hanno espresso pubblicamente, scuole, università, congregazioni, eccetera, hanno detto noi per una questione morale votiamo in Leni, dobbiamo votare. Ci sono stati alcuni leaders, ad esempio, di altri, ma non so se sono religioni o sette, che hanno detto noi votiamo in questo candidato e loro votano in blocco. E la Chiesa Cattolica non ha mai detto questo. Secondo me è una cosa importante questa da sottolineare. Sì, ci sono stati vescovi, eccetera, che hanno chiesto, hanno suggerito di votare, ma c'è anche la verità che la Chiesa Cattolica ha dato sempre la possibilità della scelta. Sinceramente vorrei vedere, diciamo, un paio di mesi down the line, perché se 50% della popolazione dice vogliamo questa persona per il presidente, significa che loro hanno ottimismo di che le cose andranno meglio. Io non ho mai sentito del probabilmente presidente Bobon Marcos, perché non ha mai parlato così, non ha mai si è mai presentato per un dibattito, eccetera. Vediamo. Io vorrei essere ottimista per il popolo filippino, sinceramente. Vorrei essere ottimista perché è una nazione che ha delle grandissime possibilità di fare bene e speriamo che specialmente nell'economia le cose vanno bene, così tutti, non solo 2 o 3, ma tutti veramente possono usufruire di questo. Direi adesso vediamo come va, perché sai, la politica è quello che è.
E noi ringraziamo Padre Roberto da Manila per la sua testimonianza e vi ricordiamo ancora una volta che potete riascoltare questo servizio sul sito sbs.com.au/italian. Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.